Quando è successo avevo 25 anni da 11 giorni. Ero sposata da 3 mesi e mezzo. La mia casa profumava ancora di mobili nuovi e di bomboniere avanzate. E di Rodolfo. L'odore della sua pelle, quello strano mix di bagnoschiuma neutro e magliette lavate troppe volte, si era infilato tra i muri, tra le lenzuola, dentro le tende. Mi bastava inspirare e lui era lì. Eravamo felici, ma non lo dico come una frase fatta, lo eravamo davvero. Una felicità rotonda, quotidiana, un po' sbilenca, ma intera. Come quei piatti di ceramica che hanno una piccola scheggiatura sul bordo e proprio per questo li tieni con più cura. La mattina, prima che la moca sbuffasse, entrava in cucina con i capelli indomabili e il pigiama a quadri. «Ti ho preparato il caffè, ma è nella tazza grande, così lo beviamo insieme», gli dicevo. «Clarissa, sei pazza, in questo modo si diluisce tutta la caffeina, non lo sai?» «Meglio, restiamo 2 insonnoliti innamorati, invece di 2 isterici caffeinomani». Ridevamo per nulla e ci bastava. Sulla porta, appena prima di uscire per recarsi al lavoro, si girava sempre 2 volte. La prima per dire chiavi, portafoglio, telefono e la seconda per cercare le mie labbra. Facevamo piccoli progetti, una lavastoviglie, una vacanza, magari un cane, un giorno. «Un giorno lo prendiamo», mi diceva, «e ti costringo a corrergli dietro tutte le mattine, così smetti di dire che fai sport e invece poltrisce ogni sera sul divano». «Ma io faccio sport anche quando cerco i tuoi calzini spaiati», rispondevo. «Quello è triathlon domestico, nuoto nella cesta, corsa in corridoio, lotta greco-romana coi cassetti». Io lo rincorrevo per il corridoio e finivamo sul divano, intrecciati e ansimanti per il ridere. E anche la casa rideva con noi. Le sedie nuove scricchiolavano, il tappeto si arricciava agli angoli come un gatto, la luce passava tra le persiane e si scomponeva in quadrati sul parquet. La sera cucinavamo a turno, che poi voleva dire che lui improvvisava e io mettevo in ordine. Sporcava ogni superficie disponibile, poi guardava da sotto in su e mi diceva «Non ti arrabbiare, sappi, ti leccherai i baffi». Poi una mattina Rodolfo non si è svegliato. Era sabato, il sole entrava obliquo dalle tende tagliando il buio in 2. Io pensavo che stesse ancora dormendo. Gli sfiorai il braccio, la pelle era tiepida, di colpo lontana. Lo chiamai piano. «Ro!» Una volta, 2, niente. Un silenzio che non avevamo mai avuto in casa. Un silenzio senza respiro. Se n'era andato, un infarto fulminante a 27 anni. Nessun sintomo e nessun segnale. Quando certe tragedie ti investono come una mareggiata, all'inizio piangi, urli, ti sbricioli in milioni di frammenti. Poi, all'improvviso, ti ritrovi a firmare foglie, a scegliere una bara, a rispondere a chi ti abbraccia con parole che non senti. Diventi vedova in meno tempo di quanto ci metta il pane a raffreddarsi. E il funerale è un teatro muto. Persone che non vedi da anni, che improvvisamente sanno dove abiti, conoscenti che si presentano con crostate, vicini che ti parlano del tempo. Pare che domani migliori. Il cielo invece non migliora più. Gli amici spariscono piano piano e non per cattiveria. La mia giovane vedovanza li spaventa e io li capisco, ma mi arrabbio lo stesso. I giorni successivi sono catrame, densi e vuoti. Dormo con la giacca di lui addosso, il colletto sulla guancia. Sogno che rientra con il sacchetto della spesa e si scusa per il ritardo. E mi sveglio con il cuore che corre in una stanza senza uscite. Dopo un paio di mesi torno al lavoro per finta. Timbro, sistemo le mail altrui, mi muovo come una comparsa in un film dove hanno tolto l'audio. A casa il suo armadio resta chiuso, il suo cassetto del comodino sigillato e il suo computer spento. Non riesco a toccare nulla, come se aprendo quel cassetto potessi perdere anche l'ultimo filo che ci lega. Finché un giorno di marzo, pioggia insistente sui vetri, mi sveglio con un'idea assurda. Sistemare il suo desktop, fare ordine, almeno lì. È mattina presto, la casa ha il colore del tè annacquato. Mi preparo come per una cosa solenne. Mi pettino, metto in ordine la cucina e spolvero la scrivania. Poi porto il suo portatile al tavolo. Lo accendo tremando. Mi sento invadente, una ficcanaso. Una ficcanaso in casa mia. La ventola parte, lo schermo si illumina. La password la ricordo. È il nome del nostro primo condominio senza vocali. E riesco a sorridere, nonostante tutto. Ci vogliono pochi clic per trovare una cartella chiamata CL. Le mie iniziali, penso, e mi si stringe la pancia. Dentro mail, una trentina, tutte ad un canile, la quercia. Le leggo in apnea. Sono domande precise: alimentazione, vaccinazioni, disponibilità, tempi di preaffido. È adatto alla vita in appartamento? Ha paura dei temporali? In mezzo alle righe spuntano foto, tante foto. Musetti bianchi, neri, pezzati, orecchie dritte e ricadenti, code a punto interrogativo, occhi che chiedono tutti la stessa cosa, una casa. Scorro lentamente, ma c'è una calamita invisibile che mi porta sempre la stessa immagine. Un cucciolo dal pelo fulvo, con un triangolo più chiaro sul petto, due occhi enormi che sembrano abbracciare il mondo. Ci sono anche due video sgranati. Nel primo trascina una corda più lunga di lui, inciampa e si rialza senza lamentarsi. Nel secondo guarda in su e capisci che chi filma si è messo a ridere perché il cucciolo imperturbabile gli appoggia le zampe sulle scarpe. Rodolfo, in una mail, allega proprio quella foto e scrive: «Vorrei sapere se sarà disponibile per fine maggio. È un regalo per mia moglie Clarissa. Le piacciono i cani piccoli ma attivi. Lei si commuove per ogni zampa che trema. Vorrei portarla da voi senza dirle nulla, lasciarla scegliere, anche se so già che sceglierà questo». Rileggo e piango piano, come se lui fosse ancora lì e non volessi svegliarlo. Scorro ancora. C'è un'altra mail scritta pochi giorni prima di morire. «Verrò domenica a rivederlo. Nella mia testa l'ho già chiamato Lampo, perché Clarissa corre veloce e lui la fermerà». Richiudo tutto. Resto ore e ore a guardare la pioggia che picchietta sui vetri e scivola in righe storte come una grafia di lacrime. È troppo, troppo dolce, troppo crudele. Un regalo rimasto sospeso nell'aria, come un aquilone con il filo spezzato. Passano poi settimane. La cartella CL diventa una porta che apro e chiudo a giorni alterni. A volte solo per rileggere Lampo, quella parola che morde e consola insieme. E mi chiedo se sia ancora lì, se qualcuno l'abbia già portato via. Il pensiero mi punge e mi solleva a turno. Chissà se l'hanno adottato. Magari non soffre, ma se è ancora lì, mi aspetta. Un sabato mattina prendo la macchina. L'aria sa di terra bagnata. Imposto il navigatore verso un paese che non ho neanche mai sentito nominare. Parcheggio davanti a un cancello verde, un cartello bianco e blu con scritto «Canile la quercia». Le mani mi tremano. Suono. Una signora con i capelli grigi esce da una baracca ufficio. Ha stivali di gomma e un sorriso che ha visto molte partenze e qualche ritorno. «Buongiorno, posso aiutarla?» «Sì, buongiorno, sono Clarissa». La voce mi esce come dopo troppo silenzio. Lei mi guarda, poi i suoi occhi si addolciscono. «Ah, lei è Clarissa!» Non è una domanda, è una conferma. L'aspettavamo e fa un passo verso di me, non invade. Mi accompagna lungo un corridoio di recinti. Alcuni cani abbaiano come se dovessero convincere il mondo intero della loro esistenza. Altri ti guardano con prudenza. Due si accartocciano in coperte troppo piccole. «È lì, in fondo», dice la signora. E lì in fondo c'è lui, piccolo, fulvo, occhi grandi. Mi fissa un secondo, inclinando la testa. Poi scodinzola con decisione. Mi viene incontro urtando con il naso la rete. Poi si siede e alza la zampetta e aspetta. Io afferro al volo la lacrima prima che cada. «Lui è Lampo», dice la volontaria. «Lo so», sussurro. Mi fanno sedere in un piccolo recinto laterale. Entra trotterellando, annusa le mie scarpe, il bordo dei miei jeans, il palmo aperto. Mi lecca un polpastrello, poi appoggia il mento sul mio ginocchio. Il suo sguardo mi attraversa come un proiettile di luce. Io resto immobile per non spaventarlo, o forse per non spaventarmi. 2 ore dopo me lo porto a casa. Sul pianerottolo, prima di aprire, lo accarezzo sulla schiena e dico: «Allora, lampo, benvenuto». All'inizio è difficile. Ogni volta che lo guardo ho un nodo in gola, ma Lampo non sa del mio dolore. Salta sul divano con le zampe infangate e mi guarda come se fossi io quella maleducata. Ruba i calzini e li trascina come trofei lungo il corridoio. Abbaia a ogni auto che passa con una furia metodica, come se volesse salvarmi da un'invasione. E quando qualcuno suona il citofono, emette un guaito acuto. Poi si siede composto davanti alla porta, le orecchie in avanti, come se fosse il maggiordomo del mio cuore. La prima notte lo lascio nella sua cuccia. Dopo 20 minuti lo ritrovo sul mio cuscino, il muso premuto contro la mia guancia. Russa piano, ma spesso smette per accertarsi che io respiri. Non ho la forza di spostarlo. Piango in silenzio, mentre avverto una presenza calda, carnale, che mi tiene insieme. Con il tempo impara i miei silenzi. Se mi chiudo in bagno, troppo a lungo, si accuccia fuori. Se resto davanti alla finestra a fissare il cielo, mi porta la pallina e me la lascia tra i piedi, come per dire: «Ci sei ancora? Vieni a giocare». Se la notte mi agito, si mette di traverso sulla coperta e mi immobilizza. Insomma, una stampella pelosa. La casa cambia odore, di biscotti per cani, di shampoo alla farina d'avena, di pioggia che si asciuga su un mantello fulvo. Io ricomincio a camminare. Scopro il parco delle 7 del mattino, il mercato del martedì visto dal guinzaglio, i volti dei portinai e la città dei polmoni che non conoscevo. Mi avvicino al canile La Quercia per restituire qualcosa. Il primo giorno tengo la scopa come una bacchetta magica, il secondo preparo pappe miscelando crocchette con un brodo tiepido. Il terzo scopro che una coperta piegata bene è una carezza. E divento presto quella delle uscite dolci. Mi danno i cani più timidi, quelli che si tirano indietro nel box. Io mi siedo, sto lì, non faccio domande, tengo il guinzaglio molle e aspetto. A volte passano 10 minuti, poi una zampa fa mezzo passo. È un miracolo silenzioso, senza fanfare. E in uno di quei sabati senza tempo incontro Giulio. Entra con passo calmo e uno zaino sdrucito da cui pendono fonendoscopio e biscotti. Ha i capelli scuri, sempre un po' spettinati, un naso importante, occhi chiari e una riga ironica all'angolo della bocca. Si siede su uno sgabello, palpa un'anca, osserva un occhio e parla piano. Ha un modo di guardare i cani come se stesse ascoltando una lingua che capisce. La prima volta che visita Lampo per un controllo mi dice: «Questo musetto non ha bisogno di punture, ma di biscotti». Si ferma un secondo e aggiunge: «E lei ha bisogno di un caffè». Io scuoto la testa, chiusa come una finestra d'inverno. Poi mi sento ridicola e dico: «D'accordo, ma solo se Lampo dà il suo consenso». E Lampo dà 2 colpi di coda come un notaio. Nel bar di fronte al canile, dove il bancone sa di brioche e segatura, parliamo di piccole cose, della signora che ha adottato un meticcio nero e lo pettina come un pianoforte, del gatto dell'ambulatorio che domina 3 stanze con un sopracciglio. E lui non chiede niente di me, non fa l'errore di infilare le mani dove non deve. E quando torniamo mi dice solo: «Se ha bisogno, sono lì». Non indica un luogo, indica un tempo. All'inizio mi difendo. Ogni messaggio mi pare un esame che io non voglio sostenere, ogni sorriso un tradimento, e mi rifugio nella routine: lavoro, canile, passeggiate, panni stesi, libri iniziati e mai finiti. Ma una sera, entrando, trovo Lampo steso sul tappeto con la pancia all'aria, le zampe semichiuse e la faccia di chi non teme il mondo. Mi torna in mente la mail di Rodolfo: «Lampo la fermerà». Sento dentro di me qualcosa che smette di correre. Non è un freno brusco, è come passare da una corsia di sorpasso a una di marcia e accorgersi che si vede meglio. Ricomincio ad accettare i caffè. Giulio non spinge per entrare. Rimane sulla soglia, aspetta che sia io ad aprire. Un mercoledì mattina mi manda una foto. Un cane anziano con la lingua un po' fuori. Oggi ha guardato il sole, 2 minuti interi. Io rispondo con il muso di lampo sporco di terra. Ha trovato un tesoro nel vaso della salvia. E Giulio replica, un reperto archeologico di grande valore. E poi ridiamo. Andiamo al cinema, sediamo in fondo. Io tengo il giubbotto sulle ginocchia. Lui non mi cerca la mano. Sono io che a un certo punto, senza pensarci, l'appoggio vicino alla sua. Non si muove. È l'immobilità giusta, quella che dà il tempo. Una domenica di vento ci ritroviamo sulla passeggiata lungo fiume. Le barche hanno le vele come lenzuola. Lampo tira per inseguire una foglia a forma di stella e quando la prende me la porta fiero. Giulio allora la mette tra le pagine del suo taccuino. Così si conserva, dice, come certe cose buone, non congelate, pressate. Quella sera, tornando a casa, Lampo si addormenta sul sedile con il suo muso appoggiato al cambio. Ho la sensazione nitida che qualcuno o qualcosa abbia spostato un mobile pesante dentro di me senza rumore. Pian piano capisco che la parola «noi» non è una bestemmia. Sento che Rodolfo non se ne va via se io faccio un passo avanti. Lui rimane dove è sempre stato, nelle pieghe del mio modo di apparecchiare, nel profumo del caffè condiviso, nella leggerezza che mi ha insegnato. C'è spazio. Non è un campo invaso, è un giardino che si allarga. E adesso so che c'è spazio anche per altro. La vita, anche quando ti spezza, ti rimette insieme nei modi più inattesi. A volte sotto forma di zampa che ti spinge il ginocchio, a volte sotto forma di un sorriso nuovo che non pretende di cancellare il vecchio, a volte nella pazienza di un uomo che aspetta senza chiedere conto ai tuoi morti. E io, Clarissa, oggi lo so, si può amare ancora senza dimenticare, senza colpa, con gratitudine, con una foglia stella tra le pagine e con un guaito felice. Ogni tanto.